C'è che Al Jazeera, che trasmette in tante parti del mondo, incluso in Israele, devo dire, non abbiamo capito con quale dei suoi canali trasmette in Israele, se è quello in inglese, quello in arabo, comunque c'è anche vari in arabo. Comunque, questo non l'abbiamo capito. Fatto sta che è stata spenta per iniziativa del governo israeliano, con Netanyahu, che la definisce niente di meno che com'è, un incitatore all'odio, un canale di
Un
incitamento.
canale di incitamento.
Un canale di incitamento. Con queste parole, quindi diciamo, lo Stato israeliano direi spara sul mediatore, visto che non penso possa facilmente sfuggire il fatto che il Qatar, insomma, da cui viene Al Jazeera, è uno dei due mediatori per un cessato il fuoco. Quindi, insomma, una mediazione che direi si annuncia quindi in salita e su cui pende la minaccia di Israele di invadere Rafah. Insomma, questo si aggiunge diciamo, a questa. Noi a volte siamo sfocati con i nostri temi, ma direi che anche la definizione di più grande democrazia del Medio Oriente alle volte ha dei confini morbidi.
Sì, ma molto morbidi, anche perché diciamo, l'azione contro Al Jazeera diciamo, è stata praticamente totale perché l'intervento è stato per chiudere i canali, confiscare tutto il materiale e anche bloccare i siti web, quindi
Sì.
sento il blocco totale di. Appunto perché l'accusa è che Al Jazeera sarebbe un canale di incitamento all'odio che supporta i palestinesi a Gaza, quindi contro Israele.
Che supporta Hamas, tu volevi
Hamas,
dire. Tu
scusa, non ci sono palestinesi a Gaza, ci sono Hamas.
non
Mi
ci sono palestinesi a
scordavo questo
Gaza.
dettaglio, che io so ci sono Hamas a Gaza.
Sì, ed è proprio di questo che parleremo. Anzi, ci torna utile anche un altro dettaglio di questo crackdown, che è il fatto che attualmente non sappiamo se questo sarà l'unico canale con cui si può accedere da dentro Israele a notizie di Al Jazeera è tramite Facebook. I paladini della libertà e tutto il resto. Allora, noi parliamo di Facebook perché ci riagganciamo ad una notizia di cui noi abbiamo parlato solo blandamente, ma abbiamo comunque, diciamo, in qualche modo coperto in trasmissione dando la parola, cioè mandando una clip proveniente da Stacca Stacca, trasmissione che salutiamo e che tra l'altro in questo anche ringraziamo per aver parlato meglio di noi di questo tema. Ovvero del tema di Lavender. Lavender, uno dei sistemi, l'altro era, no, Gospel, no, quindi Vangelo, e un altro era Dov'è Papino? What's Daddy? Uno dei sistemi di intelligenza artificiale che Israele utilizza e con cui diciamo coordina di fatto azioni militari. Lavender, ci ritorniamo brevemente, è un sistema che sostanzialmente è un sistema che crea obiettivi umani, ok? Cioè, diciamo, descritta in termini tecnici, e mi scuso quindi per l'estremo cinismo delle mie parole, ma così sono espresse, direi. Il problema che si poneva era quello che il collo di bottiglia per le azioni di distruzione dell'esercito israeliano non era la capacità di fuoco, ma era la capacità di selezionare persone da uccidere o edifici da distruggere. Per fare questo hanno quindi pensato di utilizzare un'intelligenza artificiale che generasse. Diciamo, in un qualche modo si può dire degli obiettivi, oppure si può dire che generasse dei dossier in modo che degli umani siano assistiti nella creazione degli obiettivi, ovvero mettano un timbro finale, premano il
Sì.
tasto OK.
Sì, diciamo, che classifichino gli obiettivi, ecco, in maniera tale che uno è aiutato a dire ok, speriamo là.
Esattamente. E in questo modo può produrre un maggior numero poi di fatto di vittime, ok? Perché comunque diciamo, diciamo, mentre le uccisioni in combattimento sono in un qualche modo più facili da effettuare, cioè è chiaro che durante un'azione di combattimento gli eserciti sparano ai nemici, questo è molto chiaro, è molto brutto, ma è comunque molto semplice come funziona, e anche le leggi internazionali di cui, insomma, Israele si interessa solo relativamente, ma comunque su questo fatto in genere concordano che in combattimento si uccide il nemico, altrimenti non era una guerra. Però invece il cosa si può fare con un nemico, quindi con un obiettivo militare, quando però non è in servizio, è molto meno meno chiaro, e in generale si dice che solamente i massimi gradi possono essere presi fuori da fuori dall'azione di combattimento. Quindi il capo di stato maggiore si considera che nell'azione di guerra non è sorprendente ucciderlo a casa sua. Questo si assume che si può fare.
No, che situazione si può fare, anche perché in generale è l'unico caso, l'unico modo per farlo, nel senso molto spesso questi, gli alti ufficiali non partecipano attivamente all'operazione di guerra, quindi diciamo, non sarebbero, altrimenti sarebbero sostanzialmente al sicuro, ecco.
Sì, beh, si potrebbe dire che anche se si reca per una riunione di guerra, questo fa comunque parte dei suoi casi di servizio, diciamo. Ma insomma, questo è fatto sta che diciamo Israele almeno formalmente sosteneva di rispettare queste regole, e a un certo punto ha deciso, che è proprio dal 7 ottobre, ha deciso di abbassare di molto la soglia e poi iniziare a parlare di operativi di Hamas. Operazione, termine molto generica, che non si capisce se include per esempio anche una persona che fa il vigile del fuoco a Gaza, se questa conta come operativo di Hamas. Pare di sì, di iniziare a classificarli e anche quelli a valutare se di ucciderli civilmente, non soltanto, ma anche di iniziare a fare le stime di quanti i civili, diciamo, non correlati si possono uccidere per ogni obiettivo mirato, no? E diciamo questo rapporto, che era un rapporto in teoria basso, che si teneva alto solamente appunto nei casi proprio massimi, quindi, no, come dire, per uccidere uno degli obiettivi più importanti apicali della catena di comando, allora si poteva anche metterci in mezzo qualche altra persona non correlata. Qui invece si inizia a dire tranquillamente che ci possono essere rapporti di 1 a 20, 1 a 100 anche per uccidere un operativo di Hamas, quindi una persona che magari non c'entra niente o magari un po' c'entra pure, ma è un rango molto basso. Puoi semplicemente, per esempio, far saltare tutta quanta in aria un'intera palazzina dove quella persona sta dormendo. E il motivo è che pare che sia molto più facile uccidere le persone mentre dormono che non mentre combattono. Questo è quello che dicono alcune rivelazioni che il 972 Mag ha riportato, e inclusa questa proprio appunto sulla semplicità. Insomma, è un po' più o meno quello che vi sto riassumendo. Ora, questa storia la andiamo a ripescare, perché io un po' tempo fa ho trovato una notizia che a cui inizialmente ho creduto e che quindi ho cercato maggiori informazioni, e che, spoiler, non mi sentirei di giurare che sia vera, nonostante in qualche modo possa confermare tutti i miei sospetti, quindi diciamo una notizia a cui ero molto disposto a credere. La notizia è che a questo sistema di intelligenza artificiale che vi ho brevemente descritto si avvalesse della collaborazione anche di Meta, nello specifico tramite WhatsApp. Ho cercato di capire a cosa ci si stava riferendo, come mai se ne parlava. Sono arrivato a scavarmi, penso, abbastanza le fonti, e penso di aver capito la questione. Mi sono persino letto, non tutto, ma frammenti interi di un libro da cui l'ho un po' letto un po' a piombo, come si suol dire, del libro da cui questa affermazione viene.
Niente, ci volevi credere proprio questo.
Sì, ci volevo credere, o almeno volevo capire meglio, no, di cosa stavano parlando le persone, perché spesso trovo vari siti che si citavano a catena e non capivo la cosa dove era partita. Però alcuni di questi mi sembravano siti, la cosa della citazione a catena è un tipico meccanismo da fake news, però alcuni di questi mi sembravano dei siti affidabili, altri no, francamente, però alcuni sì. E quindi dicevo, cosa non sto capendo, e ora ho capito come funzionava il meccanismo. Cioè funzionava per ampliamento mano a mano dell'affermazione, cioè l'affermazione c'era anche nella fonte originaria, ma era espressa in una maniera che è quella, in effetti, in cui la riporterò io, e che è questa. Potreste sapere che una persona dell'esercito, anzi diciamo dell'unità 8200, l'unità 8200 nel contesto israeliano è, diciamo, quelli che noi potremmo chiamare i servizi segreti, o che potrebbe essere la NSA nel mondo statunitense. E una persona di questa unità scrive un libro sulle intelligenze artificiali che si chiama The Human Machine Team, quindi diciamo la squadra macchina umano, c'è un sottotitolo che adesso non mi ricordo. Sostanzialmente il suo punto in quel libro è dire che con l'intelligenza artificiale siamo solo agli inizi, e che alla dicotomia tra umano e macchina dobbiamo invece rispondere con una sinergia, e quindi a quella che lui chiama, se non sbaglio, supercognizione. In questo libro fa una serie di casi studio. uno dei casi studio che fa, ed è francamente incredibile, è sostanzialmente Lavender, cioè non lo chiama per nome, però dice: ma immaginiamo un sistema che permetta di trovare molti più obiettivi di quelli che altrimenti uno esercita, e vi descrive quello che avevo già descritto. Ma questa persona l'ha scritto su un libro, come caso del tutto ipotetico, ma è molto chiaro che il caso non è ipotetico per niente.
Forse è stato veramente studiato, visto che sì, è così questa ipotesi forse l'hanno studiata approfonditamente prima di scriverla.
Sì, potrebbe essere effettivamente così. Ora, quindi che cos'è che dice? Lui dice: vabbè, ma noi facciamo un sistema di intelligenza artificiale in grado di generare gli obiettivi, no? Con i metodi che ho detto. E quali possono essere, diciamo, gli input di questo sistema? Beh, gli input possono essere il fatto che noi possiamo anche avere una catalogazione manuale, sia precedente che anche costante, perché comunque abbiamo degli umani che possono classificare le persone e dire se secondo loro sono operativi, senior, coinvolti quanto, eccetera eccetera. Possiamo analizzarne i pattern di spostamento con la rete cellulare, possiamo analizzare i posti dove vanno, se cambiano spesso telefono, se tendono a usare telefoni usa e getta, una serie di cose del genere, e poi diamo il tutto all'intelligenza artificiale che magicamente capisce quanto sei simile a quello che fa un operativo di Hamas. Tra i metodi di input che descrive, che io ora non ho citato, include anche l'idea di dire potrebbero essere oppure no all'interno dello stesso gruppo di WhatsApp. Quindi indica questo come un possibile input.
Comunque una sorgente di dato, diciamo.
Sì, sì. Quindi dice: se tu sei se tu hai tanti gruppi in comune con delle persone che noi già sappiamo che sono operativi oppure molto importanti, no? Oppure di Hezbollah, allora secondo noi questo ti classifica, no? Ti dà dei punti in più in una graduatoria che fanno davvero da 0 a 100 di quanto sei di Hamas.
Hamas like.
Sì, no, è incredibile questo fatto, cioè da ogni palestinese, cioè ogni persona che si trova a Gaza ha un numero da 0 a 100 che indica quanto è di Hamas, sostanzialmente. Ora, tutti gli altri, diciamo, input sono cose che sembrano del tutto alla portata dell'esercito israeliano, cioè si basano sul riconoscere caratteristiche demografiche basate quindi sull'avere delle foto, e sappiamo che sono chiaramente in grado gli israeliani di fare foto alle persone a Gaza anche in molti momenti, di osservarne gli spostamenti, anche questo lo possono fare avendo sempre avuto e tanto più adesso, no, tanti droni, e anche monitorando la rete cellulare, perché la rete cellulare di a Gaza è sostanzialmente sussidiaria di quella israeliana. Poi mettici anche, ma adesso non devieremo troppo su questo, però voglio almeno citarlo, che sta uscendo un'interessante inchiesta, si chiama Se telefonando, magari in qualche futura puntata ne potremmo parlare, la sta curando il sempre ottimo Coluccini, e parla proprio di come la rete cellulare sia in generale molto vulnerabile e quindi fornisca molti strumenti, in particolare la capacità di tracciare persone sostanzialmente in tutto il mondo tramite la rete cellulare, non solamente, che già in questo caso basterebbe, a chi di fatto controlla la rete cellulare, ma anche a sostanzialmente aziende di media entità in un'altra parte del mondo, perché il sistema è un sistema molto vulnerabile. Vabbè, avevo detto che non divagavo troppo, quindi non divago troppo, però diciamo che la rete cellulare è un sistema chiaramente alla portata degli stati-nazione da monitorare. L'unico elemento che lui cita di cui non è facile avere le prove è proprio questo su WhatsApp. Ora, tornerebbe tutto, nel senso, davvero poche sorprese. Diciamo, non sono rari i casi di collaborazione tra Meta e gli stati, ecco, per dire un eufemismo, e non sono nemmeno segreti i legami di Meta in particolare e di tanta parte della Silicon Valley con l'estrema destra, con il sionismo, con lo Stato di Israele. C'è un interessante articolo di Paul Bigger, un personaggio particolare che da startupparo entusiasta della Silicon Valley un giorno non ne ha potuto più ed è diventato, diciamo, un militante per i diritti delle persone che vivono in Palestina, E che tra l'altro sono intervistato da Stacca Stacca, penso che avessimo rimandato quell'intervista, in un articolo va a guardare, dice: ma cosa porta Meta a collaborare con Israele, per esempio dal punto di vista del silenziare il ogni possibile discorso antisionista? Beh, guardiamo chi c'è ai vertici di Meta e chi ci troviamo. Ci troviamo che il Chief Information Security Officer, quindi il capo dell'ufficio sulla sicurezza delle informazioni, è una persona israeliana, vive a Tel Aviv, era nei militari, faceva parte della Unit 8200, quindi nella NSA, ed è molto associato quindi ovviamente con i discorsi militaristi e suprematisti israeliani. E che cos'altro? Mark Zuckerberg stesso Mark Zuckerberg è noto che abbia dato ingenti finanziamenti a gruppi che hanno sempre alimentato fake news e propaganda di stampo anti-arabo, sostanzialmente anti-palestinese. Ad esempio è noto che hanno contribuito, no, all'alimentare varie bufale sugli attacchi del 7 ottobre e così per vari altri dei vertici. Quindi da questa parte le collaborazioni non sorprendono, quindi diciamo ci potremmo anche credere, però delle prove non le abbiamo. Che cos'altro abbiamo che ci porta volendo a credere a questo? Abbiamo il fatto che Facebook pubblica dei rapporti sulla trasparenza, li pubblica divisi per nazione e li pubblica ogni semestre, in cui parla ci sono tanti rapporti di trasparenza, ma un'intera di questa sezione sono le richieste governative per i dati degli utenti. Facebook non ha mai pubblicato i dati del secondo semestre 2023. Chiaramente per il primo semestre 2024 ancora è presto, quindi magari lo pubblicherà oppure no, non lo sappiamo, ma sicuramente non ha pubblicato quello del semestre scorso, sono in ritardo di 5 mesi, che è buffo, diciamo, e non hanno mai nemmeno spiegato come mai non pubblicano questi dati. Sicuramente questo è molto sospetto, no? Che cosa ci può essere? Un forte incremento, ma non vogliono ammetterlo, però non gli va nemmeno di mettere dati falsi? Non lo sappiamo, però sicuramente i sospetti ci sono tutti. I sospetti ci possono essere tutti e, come dire, sicuramente pungolare Meta sul tema, chiarire, no, spingerla a chiarire meglio. Meta ha negato tutto, mi sembra importante da fare, però forse non mi sbilancerei a dire che Meta sta collaborando attivamente a questo strumento di intelligenza artificiale mirata ad uccidere i civili.
Che diciamo che le informazioni sono troppo poche, troppo distanti. Tra l'altro, diciamo, come appunto per dire che Meta è incline, diciamo, verso una parte, diciamo, ci sono già abbastanza dati per evitare perché sia necessario trovarne degli altri quando sono dubbi.
No, certo.
Questa è una cosa generale che capita purtroppo spesso quando cominciano a girare notizie all'impazzata, che magari, diciamo, una cosa che è perfettamente sostanziata da una serie di dati realistici viene coperta da una notizia che in realtà non è vera, è una fake news, una fuffa, però alla fine, siccome quella notizia fa più scalpore, si continua a ripetere quella cosa, cadendo sostanzialmente nella trappola delle fake news.
Sì.
Cioè sostenendo una qualcosa falsa, che per cui poi può essere attaccato perché dice una cosa falsa, quando in realtà non ci sarebbe neanche bisogno, perché tanto c'hai gli altri dati.
Sì, sì. Sicuramente. Ora, diciamo, ci sarebbe tanto, no, volendo anche ancora dire sul contesto israelo-palestinese e anche sull'Avender e tutto il resto, ma invece noi avevamo pensato di fare un grande passo indietro, perché benché appunto in questo caso sono molto chiare le collusioni di Meta con Israele, e quindi, come dire, siamo in attesa. Se scopriremo che hanno fatto ancora qualcos'altro, sicuramente lo diremo, ma diciamo un'opinione ce la siamo già fatta. Però forse vale la pena di chiarire come mai Facebook contribuisce attivamente, non solamente passivamente, e dopo chiariremo meglio questa differenza. Contribuisce attivamente ai fenomeni di razzismo, di violenza su base etnica, ai fenomeni di vero e proprio genocidio, anche quando non sono chiari i legami. Nel senso, qui in questo caso la copertura del governo israeliano, come dicevamo, è molto chiaro, perché Facebook sta da un certo lato, ma Facebook in generale è in fondo sempre dalla parte del razzismo, è sempre dalla parte, sì, dei discorsi d'odio. Come mai questo? Diciamo, direi perché vende sarebbe il riassunto.
Cioè, perché con i discorsi d'odio sono direttamente correlati con il guadagno, quindi...
Sì, un caso terribile in cui questo è stato, questo diciamo lo si osserva sempre. Volevamo fare oggi, ma l'abbiamo rimandata, diciamo un approfondimento su, diciamo ancora sul tema dell'economia dell'attenzione, e così quindi vi do un breve spoiler, che non è un particolare spoiler, è che tra i contenuti che provocano più attaccamento, più coinvolgimento delle persone social network, tra questi ci sono sicuramente i meccanismi di tristezza, rabbia e disgusto. Non sono gli unici, anche no, le cose divertenti possono essere positive, così come anche le cose belle, no, le foto degli animali,
gatti in particolare,
gatti sì, ma comunque foto di cuccioli, chi è che non piace guardare le foto di cuccioli?
Anche se, diciamo, da quello che le informazioni che si hanno, gli studi che hanno fatto, sembra che le emozioni negative diciamo prevalgano su quelle positive,
esatto,
per l'engagement.
Esatto, quindi, perché in genere le persone, quando tendono a pensare a qual è il contenuto tipicamente che si vuole assorbire quando si guarda sfogliati, no, il telefono, si dice vabbè, guardi i gattini, no, che è la categoria che ormai ha assorbito ogni altra forma, diciamo, di no, nei gattini, oltre insieme ai gattini, dici, no, sono tipo i tramonti, no, e una serie di queste altre cose,
sì,
blandamente piacevoli, diciamo,
paragone. Se non c'è almeno un gatto, il tramonto non vale niente,
tra gattini con tramonto, tramonto con gattino, cose del genere. Però in realtà il grosso di quello che le persone scorrono è in genere cose tristi, disgustose o che gli fanno rabbia, perché queste tengono attaccati molto di più, e quindi i discorsi d'odio piacciono molto. Un caso terribile in cui questo è stato molto chiaro è stato il genocidio in Myanmar. Il genocidio di Myanmar è stato, beh, naturalmente, come fenomeno complessivo, è stato un fenomeno lungo,
che si potrebbe dire un fenomeno lungo, non sappiamo quanto perché è ancora in corso, quindi.
Sì, tra l'altro, certo, ma comunque, diciamo, perché in genere lo si fa, ovviamente il suo picco è stato, diciamo, 2019-2021. Sicuramente quello è stato un momento di molto forte, ma se ne iniziano a trovare le basi in generale con la crescita di un sentimento anti-musulmano nel Myanmar, zona storicamente fortemente buddista, no? Quindi
Myanmar, diciamo, per convertirli in termini diciamo colonialistici, sarebbe la Birmania, che è quello, sì, più noto in italiano come Birmania, perché dal nome dell'etnia dominante, diciamo,
sì,
è un paese storicamente di tradizione buddista, come gran parte del sud-est asiatico, però confina con zone a tradizione musulmana, per la precisione col Bangladesh,
sì,
e ovviamente in tutte le zone dove di confine, diciamo, c'è una copenetrazione di entrambi i lati, quindi ci sono delle popolazioni buddiste in Bangladesh e ossia musulmane dal lato del Myanmar.
Sì.
Solo che, diciamo, dato che diciamo, il Bangladesh può avere ha tutti i difetti del mondo, diciamo, come paese, però comunque non è un paese, non è mai stato una vera dittatura, in senso anche nei momenti in cui ha avuto governi più autoritari, non è mai stato un paese di quelli in cui ammazzavano la gente, mentre la Birmania è una dittatura militare, diciamo, da anni, di quelle pericolose in cui ammazzano la stessa popolazione birmana, tra cui i Rohingya, che sono i musulmani in questione e che sono i principali, diciamo, protagonisti del genocidio birmano.
Sì, beh, diciamo, protagonisti in negativo.
Sì, no, diciamo, sì, protagonisti nel senso che inizialmente il genocidio birmano, che è quello che è stato portato avanti dai militari per tenere il potere decenni, inizialmente coinvolgeva anche i birmani stessi buddisti, cioè quelli dell'etnia dominante, perché in realtà era c'era una grossa facilità di essere ammazzati se tu contestavi la struttura di potere.
Sì, questo sembra un concetto chiaro.
È un concetto comune, diciamo. Poi l'evoluzione che c'è stata è stata che poi man mano che il potere si è ristabilito, si è concentrati su un nemico ben preciso, che erano i musulmani.
Sì.
L'ho sentita questa cosa.
Non lo so, quando se ti dico sostituzione etnica ti aiuta a ricordarti a chi stavi pensando?
Chissà.
Sì, questa cosa che fanno più figli di noi, quindi tra un po' ci supereranno.
Pure che sono lo 0,1%.
Sì. Giusto per capirci, non so a quale tu stavi pensando di più, perché è qualcosa che però si dice tanto, non soltanto in Italia, ma si dice molto anche in Israele, della popolazione araba, che tra l'altro lì in quel caso non è nemmeno migrante, ma questa è un'altra storia. Ora, questo è il contesto. Un paese, il Myanmar, in cui l'accesso ad internet è arrivato relativamente tardi rispetto agli standard europei, quindi dobbiamo un po' avere questo salto di concezione e ricordarci che, per esempio, nel 2014, che era il 2013, in quegli anni lì Facebook lanciava una cosa, internet.org, con questo nome altisonante, un programma con cui sostanzialmente voleva portare l'accesso ad internet in zone che hanno una bassissima penetrazione di internet, e naturalmente quello che voleva fare, no, diciamo, dietro a questo apparentemente lodevole gesto di beneficenza, c'era l'idea di consolidarsi come metodo principale con cui accedere ad internet. Cioè, si sono resi conto che mentre in Occidente comunque dovevano competere, in realtà probabilmente se arrivavano tra virgolette loro a portare internet in tante parti del mondo, potevano diventare monopolisti, e in un certo senso così fu. Mi ricordo un po' di ricerche più o meno di quegli anni, se non sbaglio era nel 2016, ne parlammo anche in trasmissione perché già la facevamo, tanto tempo che la facciamo, mi sa, e in queste ricerche emergeva fuori come per tante persone del sud-est asiatico in generale, se non sbaglio riguardavano anche Myanmar, ma se anche così non fosse, diciamo, non cambierebbe l'osservazione di massima, vi sto dicendo, l'identificazione era che molte persone credevano che Facebook fosse la stessa cosa di internet. L'osservazione che si otteneva era questa: che c'erano più persone che usavano Facebook che persone che dichiaravano di usare internet, quindi molte persone usavano Facebook convinti che quella cosa non fosse usare internet, il che può suscitare una prima reazione, no, in cui si dà dello sciocco a chi pensa, no, a chi usa Facebook senza rendersi conto che usa internet. Non c'è da biasimare le persone, evidentemente questo era il modo con cui i fenomeni erano rappresentati. C'erano persone che perché gli veniva dato a volte delle connessioni dati in cui avevano i dati illimitati su Facebook, ma invece magari avevano assolutamente nessuna capacità o pochissimi dati per andare nel resto di internet, quindi in realtà avevano mezzo ragione, cioè loro avevano accesso a Facebook ma non ad internet. Al di là di capire se avevano più o meno ragione, questo ci dà un'idea, no, di che quanto Facebook era lo strumento base per quelle persone che era una nazione che da poco utilizzava internet.
Diciamo che questa cosa non è stata un unicum nel mondo in quel periodo, quando
affatto
era comune che tutti i grossi social network, ma anche le grosse aziende, cercassero di esploitare sostanzialmente le zone in cui non c'erano ancora connessioni stabili per avere un qualcosa fornito da loro e che quindi fosse in un certo senso inclinato verso il loro concetto di come l'utenza dovrebbe usare la rete. Quindi laddove era Facebook, passare sempre da Facebook; laddove era Google, passare sempre agli strumenti di Google, eccetera. Ma anche recentemente, alla fine, il progetto di Elon Musk sui satelliti per fornire connettività ovunque, in realtà è un progetto dello stesso tipo, cioè nel senso è l'accaparrarsi l'essere il fornitore di internet in zone che attualmente non sono coperte, a fine di veicolare il comportamento della gente nella direzione che vuoi tu.
Oh, e qual è questo comportamento della gente? Qual è la direzione che vogliono loro? Qui io partirei con
un po' di musica.
Partirei con un po' di musica, esattamente.
Perché se no, perché vedo che stavi partendo, sembrava il carico della balestra che stavi arrotolando.
Ma è diventato noioso con questo divertimento.
Esatto.
alle 21:39 ritorniamo in onda. Questa è sempre Nella Presa e stiamo ancora parlando di Meta, e che mi sa che al tempo ancora non si chiamava Meta, si chiamava ancora con il banale nome di Facebook, chi lo sa. Dipende anche al tempo quando, perché è una storia, diciamo, che si estende, quella che vi stiamo per raccontare. Ed è la storia del coinvolgimento di Facebook nel genocidio in Myanmar. Diciamo, io ho l'impressione, magari mi sbaglio, ma ho l'impressione che il modo in, diciamo, se questa storia è nota, il modo in cui è nota è questo. C'erano in corso chiaramente un incitamento all'odio, tantissimi contenuti razzisti giravano su Facebook e Facebook non faceva niente per evitarlo, non nascondeva questi contenuti, quindi sostanzialmente di fatto passivamente fomentava le reali conseguenze di questi contenuti. Questa storia non è tutto questo, se questo potrebbe sia magari, vabbè, se azzecco un congiuntivo, se questa è il modo in cui avete compreso la storia, questa è una parte della verità, ma non è tutta la verità. È una parte della verità che si ancora ad alcune dichiarazioni dietro cui si nascose Facebook e che, diciamo, da alcuni punti di vista in realtà la accusavano, ma in effetti sono stati efficaci per spostare l'attenzione, ovvero del fatto che il problema grosso sarebbe stato che Facebook non aveva molti moderatori o moderatrici che parlassero le lingue della zona, che sono il birmano, ma anche il rohingya, è una lingua diversa, non me lo ricordo, comunque penso che quello in birmano fosse il più rilevante, perché ovviamente perché era l'etnia che di fatto stava contribuendo agli attacchi contro quell'altra, che era minoritaria. E questo, diciamo, era vero. Tra l'altro, diciamo, da alcuni punti di vista è un'accusa per Facebook, perché se fosse stata, come dire, semplicemente imprevista, no? Cioè tu fai un servizio su internet, senz'altro magari hai un'adozione molto forte in un'area che non ti aspettavi e non ti eri premonito, ma Facebook in quella zona ci aveva investito i soldi con internet.org per aumentare l'adozione in quella zona, però mentre nell'adozione non aveva assolutamente investito nelle persone che facessero moderazione. Riguardo a questo, appunto, no, Facebook disse: noi non avevamo i moderatori, però adesso stiamo rimediando, li stiamo assumendo, così in questo modo potremo censurare quindi i contenuti che fossero fuori policy. Ma in realtà c'è qualcosa, questo, diciamo, è vero, questo torna, anche se poi ci sono molti casi di molte persone che hanno lamentato, anche casi molto documentati di come in molti casi le minacce di violenza fossero, quando poi segnalate ai moderatori di Facebook, non venissero accettate, non venissero considerate fuori policy. Ma anche al di là di questo c'è qualche cosa di più, e il qualcosa di più è è invece la dinamica attiva di Facebook. Cioè, ricordiamoci che in Facebook la modalità principale di usufruire dei contenuti, di leggerli, è scorrendo un feed in cui i contenuti non sono ordinati né casualmente, e non sono ordinati nemmeno per qualche metrica, no, come dire, asciutta, come la cronologia,
una metrica facilmente comprensibile e monodimensionale, no, sono ordinati per una metrica, diciamo, calcolata da Facebook, che è la metrica sostanzialmente di quanto corrisponde a quanto Facebook ritiene che sia di interesse del lettore l'argomento.
Sì, ecco. Questa metrica è vero che in generale poi tende un po' a mischiare, cioè non è che fa che tutti i contenuti che ci tengono di più a farti vedere vanno tutti quanti sopra, però tendenzialmente comunque sì, ti mostra più contenuti che essenzialmente Facebook ritiene più redditizi, e i contenuti che ritiene più redditizi sono, tra questi, dicevamo, sono anche quelli che causano rabbia. questo ha avuto un impatto dirompente, perché continuava a mostrare contenuti in cui c'era engagement. È interessante che nelle poi commissioni d'inchiesta che ci sono state, in tante, tutte le inchieste che sono state fatte, si trovano a volte dichiarazioni illuminanti. A me, per esempio, io avevo notato questo passaggio che mi ha molto piaciuto, che diceva: a differenza delle comunicazioni con gli amici vicini e con la famiglia, la viralità è qualcosa di nuovo che abbiamo introdotto in molti ecosistemi, e questa viralità succede perché noi la incoraggiamo intenzionalmente per motivi di fare affari. Questo secondo me è un punto interessante da fare. Io a volte ho sentito nominare, no? A volte leggete il titolo in giornale che dice tipo: sui social è diventata virale questa notizia, che tu dici tipo: se la notizia era importante vai dritto alla notizia, se la notizia non è importante non voglio saperla nemmeno se è diventato virale, grazie. Quindi in che consiste questa storia che le cose sono diventate virali, no? E a volte ho sentito un commento di cui capisco, no, la ragione di rifiuto di questa retorica della viralità, che dice: vabbè, ma una volta delle cose si parlava e basta, ora sono diventate virali, ma è lo stesso fenomeno di una volta. E in realtà sì e no, perché è vero che senz'altro è sempre capitato che esistesse l'argomento del giorno, questa senz'altro non è una novità che hanno introdotto i social network, ma solo i social network hanno fomentato il fatto che più una cosa era l'argomento del giorno e più continuava a monopolizzare la scena a questi livelli. In generale, anche il panorama dei media un po', no, ha creato questo, ha avuto dinamiche simili a questo, ma con i social network questo è molto molto aumentato. Inoltre loro ritenevano ogni interazione come essenzialmente comunque positiva, cioè facendo questo ragionamento: se le persone interagiscono con un contenuto, che sia in forma di like, nel soffermarsi a vederlo, magari ancora di più nel commentare, il commento è il massimo dell'interazione che puoi avere perché è quella che richiede più sforzo e quindi è un segno
attiva il commento,
anche il like in teoria, ma il like chiaramente richiede meno sforzo. E quindi dicevano: più interazioni ci sono e più evidentemente quel contenuto interessa alle persone, o comunque non lo mostreremo alle persone perché è un contenuto che produce interazione, e le interazioni sono di fatto ciò che noi vendiamo ai pubblicitari, vendiamo i dati degli utenti e quindi vogliamo spremere interazioni. Quindi tutti i contenuti che ricevevano interazioni venivano in qualche modo promossi, diventava quindi fondamentale avere contenuti che creassero informazioni. Questo si considera che sia stato uno degli elementi per la sostanziale distruzione del panorama mediatico in Birmania. In Birmania esistevano pochi giornali non controllati completamente dal governo, e quelli che c'erano erano online, e si considera che fossero tipo una decina le testate editoriali online, ma sostanzialmente queste sono state annientate dalle politiche di Facebook e con quella che si chiamava notizie istantanee, instant news, cioè con questa formula al tempo, perché sicuramente è cambiata 5 volte da allora ad oggi, sì. E quindi non ci provo nemmeno a dire come adesso.
Sì, anche perché anche per le tonnellate e tonnellate di cause che Facebook su questa cosa delle news ha dovuto affrontare, sì. Quindi è cambiata sicuramente.
Sì, e al tempo come funzionava? Funzionava così: Facebook poteva fare accordi con chiunque si presentasse come una testata, gli dai delle notizie e loro ti davano uno spazio maggiore, ma ti pagavano proporzionalmente alle interazioni che ricevevano i tuoi contenuti. Ok? Quindi tu fai una notizia in cui mi parli, non lo so, no, dei tempi che ci vorranno, no, del cronoprogramma dei lavori di rifacimento dell'asfalto in tale via, e ricevi, no, 3 commenti, 3 like, una persona spazientita perché ci mettono troppo, no, e questo poi fa il totale e decidono quanto devono pagare.
Pare che la persona spazientita è quella più importante per tutto l'accrocco.
È quella più importante, esattamente. È un argomento complesso su cui non è facile commentare, invece è un argomento che non ti porterà niente, no? Tu di un sacco di tempo a fare un interessantissimo articolo di non so cosa, no? Di rivista dell'architettura degli anni,
uno studio serio, diciamo, che tu decidi mettere su Facebook perché così.
Ma uno studio più è serio e più è difficile rispondere.
Esatto.
Io non ho un'opinione forte adesso, no? Se tu mi vuoi parlare dell'architettura che era di moda nel Sud America negli anni 30, io sono francamente impreparato. Invece magari, sui tempi di rifacimento dell'asfalto, certo che ho un'opinione.
Anche se abito a 40 km da quel pezzo di asfalto.
Certo. No, sapere di cosa stiamo parlando non è necessario per dire la nostra, è cosa che alimenta questa trasmissione.
Esatto.
E questo quindi ha spostato completamente l'informazione verso dei, diciamo, giornali, se vogliamo chiamare, delle testate online, che di fatto fanno soltanto fake news, clickbait e roba del genere, ok? Perché questo era il modello che veniva incentivato, e chiaramente senza avere, no, un substrato molto solido, no? Noi magari questo effetto l'abbiamo comunque visto in Occidente, però comunque rapportato al fatto che avevamo già, no, dei siti di stato online comunque stabili, che comunque poi, come dire, si assecondavano queste dinamiche, però che c'erano più fattori. In un sistema in cui tutto questo è molto nuovo, diciamo, gli effetti, no, gli incentivi economici sono estremi. E così anche quello per quello che riguardava i post valeva la stessa cosa. I contenuti di odio venivano visibilizzati molto di più, anche se lì, diciamo, qui aver fatto qualche puntata sull'economia dell'attenzione ci aiuta a capire questo. Quindi adesso utilizzeremo, no, alcune delle nozioni. Dicevamo che le testate online si spostavano sul clickbait per aumentare i loro guadagni economici, ok? Cioè hanno capito molto in fretta che parlare di cose su cui le persone hanno qualcosa da commentare, quindi per esempio alimentare voci di corridoio del tutto infondate sul fatto che forse ci sono state delle azioni violente, ma forse quei musulmani di quel paese lì hanno fatto questo, no? Alimentare voci infondate paga, e quindi lo fanno per portare a casa uno stipendio, fondamentalmente. Quale motivazione hanno invece, no, le persone che da questo non hanno incentivi diretti? Cioè, come mai le persone che magari prima nemmeno si sarebbero, no, ritenute islamofobiche, poi cosa li spinge, no, ad avere contenuti di questo tipo? Beh, li spinge il fatto che il motivo per cui sono in social network è che, diciamo, una delle dinamiche dell'economia dell'attenzione è che sei lì per essere vista.
Certo.
Quindi se sei lì per essere osservato, per essere letto, per ricevere dei commenti positivi, che sono qualche cosa che fa piacere ricevere, dopo un po' impari come si fa. E impari che sfoggiare la tua padronanza dei pittori bulgari del 1800 non serve a niente. È una skill che non serve per avere dozzine di like.
Mentre magari andare a dire una frase che... diciamo una frase di modello slogan, di così di slogan contro una cosa o di critica anche non sostanziata,
prima i birmani,
prima i birmani, sì, una critica anche non sostanziata, anche non
ci rubano, diciamo, il lavoro, è una critica non sostanziata.
Questo i Rohingya ci rubano il lavoro,
sì, i Rohingya,
dico, mettere queste cose in giro in realtà paga, perché poi si creano delle bolle di persone che vanno rispondendo a queste cose. Sì, c'è ragione, sì, tu fuori tutti, russa,
non soltanto si creano delle bolle, no, perché le bolle si diventa un fenomeno reale,
la bolla si autoalimenta.
La bolla si autoalimenta, ma se Facebook nota che quella roba crea molto diciamo una cosa con poche interazioni, rimane in una bolla. Ciò che esce dalla bolla è ciò che è molto economico, che quindi Facebook intuisce, no? Come dire, se qualcosa ha avuto moltissime interazioni in una bolla, forse le può avere anche fuori dalla bolla. Che naturalmente no, non è sempre vero, no? Perché magari nella bolla dei motociclisti l'ultima novità sull'ultima motocicletta uscita può suscitare un gran clamore a cui sono del tutto indifferenti magari le persone meno appassionate di motociclette. Però, diciamo, no, questo è il meccanismo. Esce dalla bolla ciò che sembra avere moltissimi contenuti, e questo tipo di contenuti quindi era dappertutto. Quindi qual è un'osservazione da fare? Non soltanto Facebook non censurava, ma in realtà loro stessi, no, diciamo, ci sono varie sono emersi, no, poi varie conversazioni interne a Facebook, con cui si nota come quando anche hanno iniziato a capire, ok, in quella parte del mondo c'è un problema, noi dobbiamo fare qualche cosa, quello che notavano era il fatto che, come puoi dire, potremmo dire, non gli stavano dietro. In che senso non gli stavano dietro? Beh, nel senso che la moderazione arriva sempre dopo. E per carità, investendo più soldi, più risorse, si può cercare di farla arrivare un po' meno in ritardo. Ma qual è la velocità di diffusione di questi contenuti? Perché se tu arrivi sulla moderazione 3 ore dopo, la domanda è il, va bene, ma in queste 3 ore quante persone hanno visto un contenuto diffamatorio, di incitamento alla violenza? Il meccanismo di Facebook faceva sì che magari in quelle 3 ore l'avevano visto migliaia di persone, no? Per cui, no, un classico, abbiamo, no, letto da una serie di inchieste, che era il fatto che venissero diffuse delle foto di documenti di identità. Ok, quindi con, no, insomma, è un chiaro meccanismo da lista di prescrizione. Tra l'altro, persona di cui l'unica cosa che si capisce è il fatto che è musulmana in molti casi, oppure insieme ad una serie di sospetti, no, non verificati su quello che questa persona avrebbe fatto. E se questa, voi capite bene che se una informazione del genere viene vista da migliaia di persone, ormai diciamo la moderazione è arrivata troppo tardi. E il motivo per cui si riusciva ad avere questo fenomeno era che il meccanismo della viralità, per cui un contenuto può essere visto ed espandersi moltissimo, era un meccanismo che Facebook incentivava perché economicamente conveniente. In realtà Facebook stava sostanzialmente creando il problema. Ora, una tipica difesa da questa accusa è quella che in qualche modo questo sia inevitabile, cioè che in fondo, no, è come dire, se un'applicazione dimostra dei contenuti, no, o li facciamo entrare tutti in una sola schermata, quindi migliaia di contenuti noi li scriviamo con un font microscopico e così entrano tutti nella stessa schermata, ma altrimenti inevitabilmente alcuni andranno sopra e altri andranno sotto, e quindi alcuni si darà più importanza e ad altri meno. Quindi una metrica la si deve introdurre comunque, e la metrica dei commenti è una metrica valida quanto un'altra. Ora, questo in realtà è un ragionamento che io penso proprio che non stia in piedi. Cioè, ci sono molte altre alternative di come si può ordinare, no, una timeline, che non hanno assolutamente gli stessi effetti. Ad esempio, no, come dire, l'ordinare per engagement, no, quindi per quanto una cosa acchiappa, è una metrica assolutamente problematica. Non solo questo, ma Facebook questo in realtà lo riconosce chiaramente, e in realtà sostanzialmente prima di quando fa dei cambi al loro algoritmo di ordinamento delle notizie, fanno anche delle stime di quali sono le conseguenze negative che questo avrà per la società. Cioè, in qualche modo la quantificano, gli effetti negativi, cioè lo sanno quanta maggior intolleranza creano questo tipo di sistemi, la quantificano e decidono qual è la soglia che per loro è accettabile, sostanzialmente. Quindi il fenomeno è ampiamente noto. È anche noto che, per esempio, un meccanismo puramente cronologico non ha questo problema. Il problema è un altro. Il problema è che un meccanismo puramente cronologico, non so se voi l'avete mai visto, io l'ho visto in varie forme, no? L'ho visto al tempo in cui andavano i Planet, che è roba di, diciamo, degli anni 2000 pieni, e forse comunque solamente nel mondo delle persone fissate con la tecnologia, credo, che erano veramente tipo degli aggregatori di blog, ok? Tu hai tanti blog, li metti insieme e li ordini cronologicamente. Quindi se ci sono, no, 20 persone che si occupano di un tema, tu fai il blog di blog, no? Li metti tutti insieme e li ordini. Oppure li ho visti quando, no, un po' di persone anche vicino a noi iniziarono a sperimentare con l'idea di fare dei social network autogestiti, e in cui quindi si ordinava non con degli algoritmi pensati, no, per queste logiche un po' perverse, ma con delle cose più neutre, tipo l'ordinamento cronologico. E il motivo, penso che lo sappia dire chiunque abbia usato queste cose, è noioso, è brutto, cioè questa roba non ti spinge a starci attaccato. Anche dopo un attimo chiudevi e tornavi al buon vecchio Facebook, che invece funzionava benone.
O utilizzavi dei filtri tuoi per togliere dai piedi roba, ma questa cosa era molto più complicata.
Certo. E comunque, però, nel senso, lì poi torni sulla. Cioè, se io volevo leggere una cosa in particolare, diciamo, per molte persone, magari non per tutte, non nei contesti in cui Facebook è così dominante da essere di fatto internet, ma nel contesto occidentale, cioè, se io volevo avere delle notizie sugli esteri, io aprivo il sito di un giornale, no? Del mio giornale preferito, in base alla mia visione del mondo, a quale c'ha il paywall e a cose del genere, per cui sono una persona che vuole avere una lettura un po' più di sinistra, mo apro Internazionale, no? O apro il sito del Guardian se sto all'inglese, o apro, no? Apro quello che mi pare a me, nel senso, allora non aprivo Facebook. Facebook tu lo apri non perché vuoi scavare un argomento, no? Perché sei interessato a leggere qualcosa di specifico, ma perché vuoi una forma di intrattenimento, tendenzialmente vuoi una sensazione di contatto con quello che avviene nel mondo, qualsiasi cosa questo voglia dire. E quindi, no, come dire, anche all'interno di Meta in realtà c'erano persone che dicevano no, no, ma noi non dovremmo fare noi dovremmo fare delle soluzioni di ordinamento non basate sul contenuto in generale, cioè tutti quanti i metodi basati sul contenuto sono problematici, sia i sistemi quelli, diciamo, di filtraggio basati su una policy che tu li fai rivedere dopo, e in particolare quelli basati sull'intrattenimento sono dei sistemi sbagliati, diciamo, sono dei sistemi che hanno pesantissimi effetti collaterali. Questo, quindi, ritornando al discorso originario, ci dice come Meta abbia collaborato, sente da sempre, in un qualche modo davvero Meta collabora, presa molto alla lontana, con questo sistema di intelligenza artificiale del di cui parlavamo prima, usato da Israele, che si chiama Lavender, nel senso che collabora a costruirne i presupposti, cioè penso, no, che anche no, come dire, l'attuale genocidio in corso evidentemente porta i segni, sì certo, dello Stato che lo sta eseguendo, delle responsabilità, no, anche individuali, dei partiti che gli stanno dietro, senz'altro tutte, ma anche quello evidentemente di una società in cui questo poi è diventato normalizzato, cioè non mi sembra che sia realistico, no, nel mondo di oggi commettere genocidi senza la collaborazione comunque di masse di persone, no? Cioè, dico che non ci può esistere nessun dissenso, però evidentemente se non ci fosse un forte consenso questo non sarebbe in corso, e la deumanizzazione, quindi io penso che si sia avvalsa quindi anche di questo tipo di tecniche. Si potrebbe parlare, ma magari lo faremo un'altra volta e non questa, no, anche per esempio di quello che sta avvenendo in, in Tigray, anche in Tigray diciamo le violenze a cui la popolazione di Tigray è sottoposta sono molto correlate, poi è chiaramente sempre un gioco di specchi, però sono molto correlate anche con quello che avviene su Facebook. Facebook anche su quella è stato ritenuta di aver collaborato, di star collaborando, anzi, perché il fenomeno è ancora in corso, e così in tante altre parti del mondo. Insomma, è che questo passaggio di dati sui gruppi WhatsApp all'esercito israeliano, questa quindi passaggio di informazioni, sia avvenuto oppure no, il nostro giudizio su quali politiche siano favorite da Facebook in quanto tale come strumento non cambiano, e sono sicuramente molto negative. Con questo andrei a un po' di musica e poi proseguiamo, perché oggi abbiamo davvero parecchie altre notizie.